Il terzo anello, ad alta voce. Se questo è un uomo, di Primo Levi.
Il lavatoio è un locale poco invitante. È male illuminato, pieno di correnti d'aria, e il pavimento di mattoni è coperto da uno strato di fanghiglia. L'acqua non è potabile, ha un odore disgustoso e spesso manca per molte ore. Le pareti sono decorate da curiosi affreschi didascalici. Vi si vede ad esempio lo Häftling buono, effigiato nudo fino alla cintola, in atto di insaponarsi diligentemente il cranio ben tosato e roseo, e lo Häftling cattivo, dal naso fortemente semitico e dal colorito verdastro, il quale, tutto infagottato negli abiti vistosamente macchiati e col berretto in testa, immerge cautamente un dito nell'acqua del lavandino. Sotto al primo sta scritto «So bist du rein», «Così sei pulito», e sotto al secondo «So gehst du ein», «Così vai in rovina». E più in basso, in dubbio francese ma in caratteri gotici, «La propreté, c'est la santé». Sulla parete opposta campeggia un enorme pidocchio bianco, rosso e nero, con la scritta «Ein Laus, dein Tod». Un pidocchio è la tua morte. E il distico ispirato «Nach dem Abort, vor dem Essen, Hände waschen nicht vergessen». Dopo la latrina, prima di mangiare, lavati le mani, non dimenticare. Per molte settimane ho considerato questi ammonimenti all'igiene come puri tratti di spirito teutonico, nello stile del dialogo relativo al cinto erniario con cui eravamo stati accolti al nostro ingresso in lager. Ma ho poi capito che i loro ignoti autori, forse inconsciamente, non erano lontani da alcune importanti verità. In questo luogo, lavarsi tutti i giorni nell'acqua torbida del lavandino immondo è praticamente inutile ai fini della pulizia e della salute. È invece importantissimo come sintomo di residua vitalità e necessario come strumento di sopravvivenza morale. Devo confessarlo, dopo una sola settimana di prigionia, in me l'istinto della pulizia è sparito. Mi aggiro ciondolando per il lavatoio ed ecco Steinlauf, il mio amico quasi cinquantenne, a torso nudo, che si strofina collo e spalle con scarso esito, non a sapone, ma con estrema energia. Steinlauf mi vede e mi saluta, e senza ambagi mi domanda severamente perché non mi lavo. Perché dovrei lavarmi? Starei forse meglio di quanto sto? Piacerei di più a qualcuno? Vivrei un giorno un'ora di più? Vivrei anzi di meno, perché lavarsi è un lavoro, uno spreco di energia e di calore. Non sa Steinlauf che dopo mezz'ora i sacchi di carbone ogni differenza fra lui e me sarà scomparsa? Più ci penso, e più mi pare che lavarsi la faccia nelle nostre condizioni sia una faccenda insulsa, addirittura frivola, un'abitudine meccanica, o peggio, una lugubre ripetizione di un rito estinto. Morremo tutti, stiamo per morire. Se mi avanzano 10 minuti fra la sveglia e il lavoro, voglio dedicarli ad altro, a chiudermi in me stesso, a tirare le somme, o magari a guardare il cielo e a pensare che lo vedo forse per l'ultima volta, o anche solo a lasciarmi vivere, a concedermi il lusso di un minuscolo ozio. Ma Steinlauf mi dà sulla voce. Ha terminato di lavarsi, ora si sta asciugando con la giacca di tela che prima teneva arrotolata fra le ginocchia e che poi infilerà, e senza interrompere l'operazione mi somministra una lezione in piena regola. Ho scordato ormai, e me ne duole, le sue parole diritte e chiare, le parole del già sergente Steinlauf dell'esercito austro-ungarico, croce di ferro della guerra 14-18. Me ne duole, perché dovrò tradurre il suo italiano incerto e il suo discorso piano di buon soldato nel mio linguaggio di uomo incredulo. Ma questo ne era il senso, non dimenticato allora né poi, che appunto perché il lager è una gran macchina per ridurci a bestie, noi bestie non dobbiamo diventare, che anche in questo luogo si può sopravvivere e perciò si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza, e che per vivere è importante sforzarci di salvare almeno lo scheletro, l'impalcatura, la forma della civiltà. Che siamo schiavi privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, votati a morte quasi certa, ma che una facoltà ci è rimasta e dobbiamo difenderla con ogni vigore perché è l'ultima, la facoltà di negare il nostro consenso. Dobbiamo quindi certamente lavarci la faccia senza sapone, nell'acqua sporca e asciugarci nella giacca. Dobbiamo dare il nero alle scarpe, non perché così prescrive il regolamento, ma per dignità e per proprietà. Dobbiamo camminare diritti, senza strascicare gli zoccoli, non già in omaggio alla disciplina prussiana, ma per restare vivi, per non cominciare a morire. Queste cose, mi disse Steinlauf, uomo di volontà buona, strane cose al mio orecchio dissueto, intese e accettate solo in parte e mitigate in una più facile, duttile e blanda dottrina, quella che da secoli si respira al di qua delle Alpi e secondo la quale, fra l'altro, non c'è maggior vanità che sforzarsi di inghiottire interi i sistemi morali elaborati da altri sotto altro cielo. No, la saggezza e la virtù di Steinlauf, buone certamente per lui, a me non bastano. Di fronte a questo complicato mondo infero, le mie idee sono confuse. Sarà proprio necessario elaborare un sistema e praticarlo, o non sarà più salutare prendere coscienza di non avere sistema. K.B. I giorni si somigliano tutti, e non è facile contarli. Da non so quanti giorni facciamo la spola, a coppie, dalla ferrovia al magazzino. Un centinaio di metri di suolo in disgelo. Avanti sotto il carico, indietro con le braccia pendenti lungo i fianchi, senza parlare. Intorno tutto ci è nemico. Sopra di noi si rincorrono le nuvole maligne per separarci dal sole. Da ogni parte ci stringe lo squallore del ferro in travaglio. I suoi confini non li abbiamo mai visti, ma sentiamo tutto intorno la presenza cattiva del filo spinato che ci segrega dal mondo. E sulle impalcature, sui treni in manovra, nelle strade, negli scavi, negli uffici, uomini e uomini, schiavi e padroni, i padroni schiavi essi stessi. La paura muove gli uni e l'odio gli altri, ogni altra forza tace. Tutti ci sono nemici o rivali. No, in verità, in questo mio compagno di oggi, aggiogato oggi con me sotto lo stesso carico, non sento un nemico. Né un rivale. È null 18. Non si chiama altrimenti che così. 0-18. Le ultime tre cifre del suo numero di matricola. Come se ognuno si fosse reso conto che solo un uomo è degno di avere un nome e che null 18 non è più un uomo. Credo che lui stesso abbia dimenticato il suo nome. Certo si comporta come se così fosse. Quando parla, quando guarda, dà l'impressione di essere vuoto interiormente. Nulla più che un involucro, come certe spoglie di insetti che si trovano in riva agli stagni, attaccate con un filo ai sassi e il vento le scuote. Null 18 è molto giovane, il che costituisce un pericolo grave. Non solo perché i ragazzi sopportano peggio degli adulti le fatiche e il digiuno, ma soprattutto perché qui, per sopravvivere, occorre un lungo allenamento alla lotta di ciascuno contro tutti, che i giovani raramente posseggono. Null 18 non è neppure particolarmente indebolito, ma tutti rifuggono dal lavorare con lui. Tutto gli è a tal segno indifferente che non si cura più di evitare la fatica e le percosse e di cercare il cibo. Eseguisce tutti gli ordini che riceve ed è prevedibile che, quando lo manderanno alla morte, ci andrà con questa stessa totale indifferenza. Non possiede la rudimentale astuzia dei cavalli da traino, che smettono di tirare un po' prima di giungere all'esaurimento, ma tira o porta o spinge finché le forze glielo permettono, poi cede di schianto, senza una parola di avvertimento, senza sollevare dal suolo gli occhi tristi e opachi. Mi ricorda i cani da slitta dei libri di London, che faticano fino all'ultimo respiro e muoiono sulla pista. Ora, poiché noi tutti cerchiamo invece con ogni mezzo di sottrarci alla fatica, null 18 è quello che lavora più di tutti. Per questo, e perché è un compagno pericoloso, nessuno vuol lavorare con lui. E siccome d'altronde nessuno vuol lavorare con me, perché sono debole e maldestro, così spesso accade che ci troviamo accoppiati. Mentre a mani vuote, ancora una volta torniamo, strascicando i piedi dal magazzino, una locomotiva fischia breve e ci taglia la strada. Contenti dell'interruzione forzata, null 18 ed io ci fermiamo, curvi e laceri. Aspettiamo che i vagoni abbiano finito di sfilarci lentamente davanti. Deutsche Reichsbahn, Deutsche Reichsbahn, SNCF. Due giganteschi vagoni russi, con la falce e il martello mal cancellati. Deutsche Reichsbahn. Poi, cavalli 8, uomini 40, tara, portata, un vagone italiano. Salirvi dentro, in un angolo, ben nascosto sotto il carbone, e stare fermo e zitto, al buio, ad ascoltare senza fine il ritmo delle rotaie, più forte della fame e della stanchezza, finché a un certo momento il treno si fermerebbe e sentirei l'aria tiepida e odore di fieno e potrei uscire fuori, nel sole. Allora mi coricherei a terra, a baciare la terra, come si legge nei libri, col viso nell'erba. E passerebbe una donna e mi chiederebbe «Chi sei?» in italiano, e io le racconterei in italiano e lei capirebbe e mi darebbe da mangiare e da dormire e non crederebbe alle cose che io dico e io le farei vedere il numero che ho sul braccio e allora crederebbe. È finito. L'ultimo vagone è passato e come al sollevarsi di un sipario ci sta davanti agli occhi la catasta dei supporti di ghisa. Il capo in piedi sulla catasta con una verga in mano, i compagni sparuti, a coppie, che vengono e vanno. Guai a sognare. Il momento di coscienza che accompagna il risveglio è la sofferenza più acuta. Ma non ci capita sovente, e non sono lunghi sogni. Ancora una volta siamo ai piedi della catasta. Misha e il galiziano alzano un supporto e ce lo posano con malgarbo sulle spalle. Il loro posto è il meno faticoso, perciò essi fanno sfoggio di zelo per conservarlo. Chiamano i compagni che indugiano, incitano, esortano, impongono al lavoro un ritmo insostenibile. Questo mi riempie di sdegno, pure già so ormai che è nel normale ordine delle cose che i privilegiati opprimano i non privilegiati. Su questa legge umana si regge la struttura sociale del campo. Questa volta tocca a me camminare davanti. Il supporto è pesante ma molto corto, per cui a ogni passo sento dietro di me i piedi di Null 18 che incespicano contro i miei, poiché egli non è capace o non si cura di seguire il mio passo. 20 passi, siamo arrivati al binario. C'è un cavo da scavalcare. Il carico è malmesso, qualcosa non va, tende a scivolare dalla spalla. 50 passi, 60, la porta del magazzino. Ancora altrettanto cammino e lo deporremo. Basta, è impossibile andare oltre. Il carico mi grava ormai interamente sul braccio. Non posso sopportare più a lungo il dolore e la fatica. Grido, cerco di voltarmi. Appena in tempo per vedere Null 18 inciampare e buttare tutto. Se avessi avuto la mia agilità di un tempo, avrei potuto balzare indietro. Invece eccomi a terra, con tutti i muscoli contratti. Il piede colpito, stretto fra le mani, cieco di dolore. Lo spigolo di ghisa mi ha colpito di taglio il dorso del piede sinistro. Per un minuto tutto si annulla nella vertigine della sofferenza. Quando mi posso guardare attorno, Null 18 è ancora là, in piedi. Non si è mosso, con le mani infilate nelle maniche, senza dire una parola. Mi guarda senza espressione. Arrivano Misha e il galiziano. Parlano fra di loro in Yiddish, mi danno non so che consigli. Arrivano Templer e David e tutti gli altri. Approfittano del diversivo per sospendere il lavoro. Arriva il capo, distribuisce pedate, pugni e improperi. I compagni si disperdono come pula al vento. Null 18 si porta una mano al naso e se la guarda atono, sporca di sangue. A me non toccano che due schiaffi al capo, di quelli che non fanno male perché stordiscono. L'incidente è chiuso. Constato che, bene o male, mi posso reggere in piedi. L'osso non deve essere rotto. Non oso togliere la scarpa per paura di risvegliare il dolore e anche perché so che poi il piede gonfierà e non potrò più rimetterla. Il capo mi manda a sostituire il galiziano alla catasta e questi, guardandomi torvo, va a prendere il suo posto accanto a Null 18. Ma ormai già passano i prigionieri inglesi. Sarà presto ora di rientrare al campo. Durante la marcia faccio del mio meglio per camminare svelto, ma non riesco a tenere il passo. Il capo designa Null 18 e Finder perché mi sostengano fino al passaggio davanti alle SS e finalmente, Fortunatamente stasera non c'è appello, sono in baracca e mi posso buttare sulla cuccetta e respirare. Forse è il calore, forse la fatica della marcia, ma il dolore si è risvegliato, assieme a una strana sensazione di umidità al piede ferito. Tolgo la scarpa, è piena di sangue, ormai rappreso e impastato con il fango e coi brandelli del cencio che ho trovato un mese fa e che adopero come pezza da piedi, un giorno a destra, un giorno a sinistra. Stasera, subito dopo la zuppa, andrò in Kabe. Kabe è abbreviazione di Krankenbau, l'infermeria. Sono 8 baracche.